E benvenuti cari amici e amiche qui su Radio Contado, tutti mercoledì alle 14.30, ora sono il 26 maggio, 14.31, qui con voi Palmiro e solamente Palmiro. E sì, oggi mi hanno lasciato solo Soletto. Allora, oggi ho tante cose da dirvi, in realtà non così tante, però abbiamo degli aggiornamenti importanti come gli aggiornamenti dell'iniziativa Oltre il Mercato, quindi parleremo dell'incontro di Pistoia che c'è stato e alla quale i nostri compagni della postazione mobile non sono andati in diretta per purtroppo vari problemi tecnici. E parleremo, avremo da un attimo da pubblicizzarvi, scusate, anche degli eventi dei compagni di Mondeggi e delle nostre amiche appunto sui corsi di ginecologia autonoma. Parleremo anche, diciamo, della nuova legge approvata in Camera, nella Camera dei Deputati, sull'agricoltura contadina e sempre sul percorso dei CCCT. E vi mandiamo un pezzettino perché, per chi li conoscesse o se vi piacessero, i Novos Baianos, Brasil Pandeiro.
Essa gente bronzeada mostra seu valor.
Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e aiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Cantores, expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Gente bronzeada mostrar seu valor.
Eu fui a Penha e pedi a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e amará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e aiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Valores, pastorinhas e cantores de expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Oh,
E rieccoci. Allora, domenica c'è stato il secondo incontro dell'iniziativa oltre il mercato, appunto, domenica 23, con i nostri compagni amici di Pistoia, con i nostri amici produttori. C'è stata questa assemblea in questo parco, dove ci hanno esposto praticamente, diciamo, le loro problematiche, tra le quali, appunto, diciamo, la situazione complicata di poter trovare un posto che potesse anche garantire che desse quantomeno in cessione la possibilità di poter vendere i propri prodotti. Ovviamente hanno riscontrato delle difficoltà con la polizia municipale, con il comune di Pistoia, per l'appunto, con i nostri amici pistoiesi. E c'è stata un'assemblea di cui tra poco vi manderemo appunto anche la registrazione, il montaggio, che riassume un po' i punti che sono stati affrontati, da appunto il voler trovare un posto per poter vendere i propri prodotti e anche diciamo la rivendicazione dei diritti del CCCT con i compagni del mercato di Piazza Tasso di Firenze. L'assemblea è stata un bel evento che ha portato comunque fiducia e forza ai nostri compagni di Pistoia. È stata in mezzo a un parco pieno di persone che bene o male si aggiravano, e c'è stato anche qualche intervento esterno. Chi si è interessato, anche qualche comitato si è avvicinato e si è interessato, diciamo, alla questione. Ognuno ha esposto anche il proprio punto di vista di quella che è la situazione contestualizzata all'interno di Pistoia, quindi anche un po' quelle che sono le forze politiche che andrebbero, diciamo, a ostacolare questo progetto, questo percorso di mercato. Chi altri invece ha spinto per ritrovarsi di nuovo lì, in una nuova data che verrà poi decisa ritrovarsi però con un mercato, e quindi riuscire a legare molto di più con quello che sono le persone all'esterno che possono passare, quindi interagire e anche poter far capire alle persone qual è il problema e la necessità dei produttori a poter vendere, diciamo, i loro prodotti. E vi mando la registrazione, appunto, che è stata fatta domenica.
Dal 2019 stiamo cercando di fare un mercato contadino sotto il nome di Genuino Clandestino e sotto a quelli che sono i valori di Genuino Clandestino. E quindi niente, diciamo che l'idea di fare questa giornata oggi era quella di aprire un'assemblea pubblica, un microfono, per raccontare un po' qual era stata la nostra esperienza, ma soprattutto anche per presentare e parlare di quello che è il coordinamento contadino toscano. Quindi poi dopo su questo lascio la parola a chi riesce a spiegarlo meglio di me. Io semplicemente vi posso dire che appunto noi sono quasi 2 anni che cerchiamo di creare una sorta di mercato. La nostra prima esperienza nasce al circolo Le Fornaci, e dove abbiamo fatto un po' di mercati, insomma tipo 4-5 mercati, e il circolo era stato molto accogliente nei nostri confronti, quindi è nato subito una buona sintonia con loro, se non che poi il famoso Covid ha interrotto tutto. E quindi questo gruppo, che era un gruppo in transizione, si è subito fermato, fino a che, finito il lockdown, ci siamo ritrovati e abbiamo provato a ripartire. A quel punto però il circolo non poteva più riaprire, quindi da loro non c'era più possibilità di fare il mercato, e si è aperta la possibilità di collaborare, perché loro stessi ci avevano chiamato, con il ristorante di Montoliveto, qui che vedete alle vostre spalle. E con loro diciamo che abbiamo cercato di fare un mercato che però non è facile organizzare, perché siamo su un suolo pubblico in concessione al ristorante, e questa cosa crea tantissimi ginepraj burocratici. ovvero che ad esempio l'ultima domenica noi abbiamo tentato di fare una degustazione, ma nonostante ci fossimo messi d'accordo con i gestori del ristorante e loro erano chiusi, ma consapevoli e d'accordo con il fatto che noi avremmo fatto questa degustazione, è arrivata subito la polizia municipale, che ci ha detto essere stata chiamata da qualcuno, quindi vuol dire che dei cittadini hanno fatto una segnalazione e hanno detto che c'era qualcosa da dover segnalare, quindi loro sono venuti e non erano d'accordo sul fatto che noi potevamo stare lì, cioè ci hanno detto che noi avremmo dovuto chiedere una autorizzazione. Abbiamo tentato anche la parte diciamo più cattolica, quindi siamo andati dal prete a Pistoia, Don Luca, per chiedere il chiostro della chiesa che è in piazza San Francesco. E fino all'ultimo abbiamo sperato, perché sembrava che ci fosse una grande disponibilità da parte loro, cioè da parte sua, da parte del prete che gestisce quella chiesa. E due giorni prima che facessimo il mercato ci è arrivata una sua telefonata che ci ha detto che non lo potevamo fare perché il suo avvocato gli aveva detto che noi non potevamo fare il mercato lì perché il giardino non è agibile. E quindi niente, ecco, questi sono tutti i nostri processi, tutte le nostre richieste e purtroppo il tempo sta passando, cioè sono già 2 anni che stiamo tentando di fare una cosa che già esiste in tantissime città.
Il mercato è folklore, cioè io mi ricordo dei mercati in Marocco, in India, anche dei vecchi mercati alimentari che c'erano a Roma come Piazza Vittorio, mercati ora l'hanno chiusi, insomma l'hanno fatti in posti diversi, però sono folcloristici, cioè il mercato è bello anche perché è folklore. E quindi io insisto pure con gli altri compagni di Pistoia che cioè io ho voglia che sia riconosciuto come mercato, che sia un mercato, cioè non ora vabbè stiamo sopravvivendo con questa cosa di dire facciamo gli assaggi là e la degustazione, va bene, per adesso andiamo avanti così, però insomma per me è importante che noi siamo riconosciuti come un mercato.
Io sono d'accordo che il mercato non si scambia solamente merce, cioè un mercato si scambiano anche idee, esperienze, si fa socialità, si discute, la bellezza di un mercato sta anche in quello. E poi probabilmente l'esperienza di Genuino Clandestino va a rivendicare anche qualcosa di più che la possibilità di avere un mercato, quasi un po' la possibilità di poter fare agricoltura o comunque sia di avere un certo stile di vita che non è quello dell'imprenditore agricolo.
Di cosa c'è bisogno nel comune dai cittadini? Questa è la domanda.
Vedo come cittadino ma anche come partecipatore in orti comunitari dove sto in Olanda, cioè vedo un sacco di bisogno di cibo locale, di comunità, al di fuori del contesto commerciale. In che modo, non so, magari ci avete più idee voi, magari con il link con la sanità, o il link con altri settori, cosa potete rappresentare in più magari ci sono altre cose.
C'è stata un'ottima risposta, super entusiasta, perché noi siamo convinti che da parte di tantissimi, una larga fetta della cittadinanza, ci sia esigenza di accedere a prodotti locali, freschi, sani e anche di avere un rapporto con coloro che lo producono e quindi di conoscere in prima persona chi sta producendo il cibo che tu andrai a consumare. Però da parte invece dell'istituzione la volontà e l'interesse a permettere, a incentivare un percorso di questo tipo non c'è, anzi per quanto possibile tende a boicottarlo.
Pistoia è una piccola penisola all'interno di questo vasto padule che c'era quando nasce. Era un terreno fertilissimo, tant'è vero che i romani, le legioni romane marciando verso l'ultimo popolo che hanno sconfitto i Capuani Liguri, si fermavano qui perché c'era una terra fertilissima, per cui portando dei coloni l'hanno colonizzata subito producendo grano, frumento, e trasformandolo e quindi facendo il pane che diciamo le legioni che si fermavano e ripartivano. Questa forte diciamo, vocazione agricola pistoiese è vissuta per secoli. Nel 1100 intorno Pistoia batteva una moneta, nel senso che era un comune molto forte ed era basato su un'industria assolutamente agricola. C'era una produzione agricola molto elevata. Pistoia è riuscita a sconfiggere, a resistere a tanti assedi proprio perché c'era un rapporto fra la città e la campagna in cui tutti i campagnoli, i contadini, le persone vivevano nel lago pistoiese, ogni anno dovevano entrare in città a svolgere dei lavori di manutenzione del possesso delle mura, del palazzo comunale, del palazzo del tribunale o altre cose. E quando ci sono stati degli assedi, ovviamente si parla di un'epoca in cui i comuni si combattevano proprio peggio di ora, resistevano perché avevano queste grosse capacità di produzioni agricole, gli permettevano, oltre a una copiosa acqua che passava all'interno della città tramite le gole e le vie. Purtroppo cosa è successo? Su questa grossa capacità, potenzialità dei terreni agricoli pistoiesi, già nel 1800 purtroppo sono stati trasformati, utilizzati non più per la produzione di cibo, non più per prodotti agricoli, ma per il vivaismo.
Purtroppo non ci aiutano le leggi. La legge regionale del 30 luglio del 2018, hanno fatta di luglio, proprio il 30 di luglio perché la gente non se ne accorgesse, che si chiama PUF, quindi il PUF è piano sui fitofarmaci da dare, in un primo momento sembrava che avessero concesso 25 fitofarmaci da dare alle piante. In realtà non è così, sono 180 i fitofarmaci concessi a Pistoia. Chi li vuol dare nei vivai, specialmente su Pistoia, va bene? E 5 di questi erano vietati dalla Comunità Europea. Ok? Allora, qui stanno spargendo di tutto di più, la falda acquifera è inquinata in una maniera inverosimile, forse siamo a un punto di non ritorno sulla zona di Pistoia, abbiamo fatto il ricorso al TAR che ci costa 10.000 euro, questo ci succede a noi dei comitati, delle associazioni che sono su Pistoia, per combattere questi stronzi, non li posso chiamare meglio, che sono in regione a prendersi drausi stipendi e sono tutti collusi con una mafia, io ora la via a chiamare così per il proprio nome, visto che quello che è successo a Santa Croce, quindi è anche per, qui c'è la mafia del vivaismo, a Santa Croce c'è la mafia delle concerie, no? Cioè, dobbiamo cominciare a chiamarla con quel nome lì. Noi cittadini, se non vogliamo, cioè per proteggere i nostri figli, i nostri nipoti, se non vogliamo farli morire perché non avranno più acqua da bere, perché l'acqua sul territorio è inquinatissima da queste sostanze, dobbiamo farli forse saltare, prendere soldi, lottare in continuazione e magari poi non concedono un mercatino di roba che biologica, non concedono quello.
Che questo territorio, per le sue particolarità, per la sua storia e per quello che è oggi, rappresenti delle contraddizioni enormi che noi crediamo possano essere anche un potenziale, perché che ci sia Casa Pound, che ci siano i vivai che distruggono, desertificano e avvelenano il territorio, queste sono contraddizioni enormi su cui noi, penso, vogliamo spenderci sia politicamente che come persone che vivono un certo territorio e non lo immaginano distrutto per se stesse e per le generazioni future. Quindi che ci siano delle potenzialità che derivano anche da queste enormi contraddizioni, penso lo riconosciamo tutti. A questo punto io penso che la domanda sia come possiamo aiutare noi, come il coordinamento si può porre perché questa comunità cresca e perché la prossima volta che veniamo qua ci sia un mercato piuttosto che uno spazio per bimbi, piuttosto che questo secondo me importa poco, non so come dire. Certo, sarebbe molto bello che all'interno del percorso di coordinamento che a Pistoia ci fosse un mercato contadino proprio per questi per i motivi che abbiamo elencato fino adesso. Però penso ora il punto sia come riusciamo a far crescere questa comunità insieme.
Non dobbiamo rinunciare al fatto che qui non ci sia un mercato oggi, questo non dobbiamo rinunciare. Dobbiamo rinunciare a che un gruppo, chiamato così, variegato di persone, abbia la possibilità di discutere di come attivarsi per fare in modo che la presenza contadina sia presente all'interno del territorio. Ci chiamiamo CCCT, abbiamo un documento, facciamo valere quel documento lì, ma come lo facciamo valere quel documento lì? Praticando, attivando dei percorsi effettivi all'interno di un percorso. Il più debole è quello, Pistoia oggi, a Pistoia deve esistere un percorso di mercato contadino, che non è il mercato contadino vendiamo qualcosa o non vendiamo qualcosa, ragazzi, è un'affermazione di soggetti fisici, capito, che si impossessano di uno spazio per parlare. Oggi ce lo stiamo raccontando fra di noi, semplicemente perché non abbiamo uno spazio collettivo fatto anche attraverso il mercato, dove tendenzialmente all'interno del mercato ci passano 50, 10, 20, 70, 100 persone a comprare qualcosa.
Ritornare ad essere contadino vuol dire ritornare ad essere padrone di te stesso, vuol dire ritornare ad essere artefice della tua vita e non delegarla a qualcuno. Tutti siamo i mini. È questa l'intuizione della lotta contadina nel 2021, è questa l'intuizione giusta, che tu puoi esistere senza qualcuno che ti dia dei beni, qualcuno che ti dia delle cose che tu pensi che siano indispensabili. Questa è la forza dei mercati contadini, questa è la nuova lotta giusta per tutti.
E questi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, sono stati alcuni degli interventi che ci sono stati all'incontro, all'assemblea evento del 23 maggio a Pistoia con i nostri compagni pistoiesi del mercato. La nuova lotta giusta per tutti, la nuova lotta giusta per tutti, come avrete sentito, poi anche insomma una lotta piena di contraddizioni, come diceva uno degli intervenuti, da cui poi possono derivare da quale possono derivare grandi potenzialità. E la storia si fa un po' intrigante perché appunto è anche, diciamo, comica. Perché avvocati del diavolo, acque inquinate, gli avvocati hanno cambiato cliente, non mestiere. Hanno abbandonato il diavolo e sono andati con il prete. Dunque, comunque questa è stata è il sunto, diciamo, dei concetti chiave dell'evento a Pistoia, di Oltre il Mercato, la nuova lotta giusta per tutti, ribadisco, e anche la rivendicazione dei diritti delle comunità contadine toscane, in cui sono compresi anche non gli artigiani, anche gli artigiani. Ok, ora vi mandiamo un pezzettino e ci risentiamo fra poco per riparlare un po' di leggi approvate nella Camera dei Deputati.
Con le gole, 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 con le
Rieccoci, abbiamo un ospite inaspettato in studio ora.
Sì, volevo farti compagnia per soli 5 minuti.
Oh, ciao Mode, ciao. Sono venuto in mio soccorso perché sono da sola e sono in difficoltà.
Ma infatti ti stimiamo tantissimo e noi, tuoi compagni, siamo stati veramente pessimi oggi, ma troppe cose da fare. Infatti Vabbè. Io sarò qua proprio un istante per parlarvi di una esperienza che ci sarà a Mondeggi a... dal 21 giugno, ovvero Estate in Campo, un centro estivo a Mondeggi, un'esperienza che è già stata l'anno scorso e è andata molto bene, quest'anno verrà ripetuta, sono 3 settimane di campi estivi per bimbi e bimbe, all'aperto nella fattoria senza padroni, così recita il volantino che ancora non è diffuso in maniera formale, ma a breve lo sarà, per adesso sta girando soltanto così tra conoscenti, ma a breve verrà pubblicato sulla pagina Facebook dei Rimondeggi, sul sito e penso anche sulla punta, insomma, okay. Spargeremo la voce in ogni modo possibile. E, sono dei campi estivi, sono 3 settimane, dal 21 giugno al 9 luglio, per bimbi e bimbe di età fra i 5 e i 10 anni.
Fra quanto?
Dal 21 giugno. 21. Al 9 luglio, okay. La prima settimana è 21-25 giugno, la seconda 28 giugno 2 luglio, la terza 5-9 luglio. E, niente, ci saranno tantissime attività, alcune stabili come ad esempio la cura dell'orto, del pollaio, passeggiate nel bosco e poi anche molti laboratori giornalieri che cambieranno di settimana in settimana. Appunto ripeteremo alcune esperienze fatte l'anno scorso, è stato fatto il pane, sono state fatte varie cose e niente, quindi è un'esperienza molto bella. Se avete conoscenti con figli o avete figli, niente, scrivete a Mondeggi o chiamate il numero che c'è scritto sul volantino o scrivete la mail sul volantino che prima o poi girerà. Non so, vogliamo dire il numero alla mail?
Sì, diciamolo, lo vuoi leggere? La chi mail possiamo contattare?
È edusulcampo@gmail.com. La ripeto, edusulcampo@gmail.com, oppure potete chiamare il 340-5131771 per avere informazioni più dettagliate su pasti e insomma, in generale come si svolgeranno
su come iscriversi
le attività,
anche.
Esattamente. E niente, appunto, l'anno scorso sappiamo che è stata un'esperienza veramente bella per tutti i punti di vista e speriamo che lo sia anche quest'anno. Quindi estate in campo, centro estivo a Mondeggi dal 21 giugno.
Ok, quindi accorrete numerosi al centro estivo appunto di Mondeggi, e vi abbiamo dato i contatti e se volete anche saperne di più potete anche scrivere alla nostra email a radiocontado@insiberia.net oppure contattare. Ottimo. Appunto il numero e l'email dati. A proposito di eventi, abbiamo anche le nostre amiche di ginecologia autonoma, se non sbaglio, Modi.
Mi sembra di sì.
Ci sembra di sì.
Penso si chiamino collettivo l'Anemone.
Ok, che questo sabato terranno collettivo Anemone, l'Anemone o Anemone? Non lo sappiamo.
Mi chiedi troppo se c'è la L apostrofata o no, okay. Non lo so.
Comunque terranno il loro corso alle campate, questo luogo, questo casolare gestito da questa associazione Sciamadonna, mi pare si chiami, se non sbaglio,
esatto,
controllo
sì.
Subito, in cui terranno il loro corso di ginecologia autonoma. Ora potete, per le iscrizioni chiudono stasera purtroppo, ci è stato detto anche un pochino in ritardo, ma se volete iscrivervi potete comunque contattarci a radiocontado@insiberia.net oppure contattare il numero che vi leggerò ora di seguito. Potete contattare il 345-4468-303. Ve lo ripeto, 345-4468-303 per informazioni sulle iscrizioni, su anche il costo delle iscrizioni, ecco, per il corso di sabato.
Forse una cosa che dobbiamo precisare è che è un corso per sole donne.
Per sole donne,
perché
sì.
Perché le campate è un luogo dove si fanno attività per sole donne.
Sì, è un luogo di ricerca matriarcale, per l'appunto, come dice anche il loro sito web che potete visitare cercando molto facilmente le campate su internet.
Questo laboratorio rientra in una serie di laboratori, forse è il secondo mi sembra, nell'ambito di diciamo, portare competenze contadine appunto alle donne. Il primo era stato un corso di potatura dell'ulivo fatto inizio marzo e questo è il secondo appuntamento.
Ok, quindi accorrete numerosi ai centri estivi di Mondeggi e anche se volete iscrivervi all'ultimo, compagne, al corso di ginecologia autonoma. Va bene, grazie Modi.
Io scappo, se faccio in tempo ciò che ho da fare tornerò a darti manforte, se no
perfetto,
presto.
Ci conterò, ci spererò molto e quindi ci vediamo forse dopo.
Buona continuazione.
Ciao ciao. E ora vi mandiamo un pezzettino, Maria Andrade. Lua.
sanavo li miei corpo po caima tua fica con mi mão cozinha deixa na bucha na vo li miei corpo po caima lua das que tempo na e duro li mia norte li mia sul li mia preta li mia branca lua lua riba riba mutu riba pareia sim bronco tambarina riva trova cunho padre lua lua nova cima ricardina marra donde que puchucha cheia cima peito cheia la lua lua nova lua cheia lua redonda lua cambanti lua nova lua cheia lua redonda lua cambanti riba riba mutu riba parea sim bronco tambarina riba trova cunho padre lua lua nova cima ricardina marra donde que puchucha cheia cima peito cheia la lua lua das que tempo na ituro li minha norte li minha sul li minha preta li minha branca lua lua riba riba mutu riba parea sim bronco tambarina riva trova cunho padre lua lua nova cima ricardina marra donde que puchucha cheia cima peito cheia la lua lua fica com mi mão cozinha deixa na bucha na bo e minha corpo com caima lua fica com mi mão cozinha deixa na bucha na bo e minha corpo com caima.
Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me quella sedia lì va spostata. Facile dirlo quando l'hanno detto gli altri. Se è per questo sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Da un'approfondita analisi storica e sociologica viene fuori che quella sedia pesa dai 9 ai 10 kg. Non sono d'accordo. Dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 kg, il 3% dai 6 ai 7 kg, il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiamo. Secondo me per spostarla bisognerebbe prenderla con cautela per la spalliera e metterla da un'altra parte. Eccesso di garantismo. Al punto in cui siamo non resta che affidarsi a una figura autorevole e competente, forse un tecnico, magari di destra appoggiato dalle sinistre. Un tecnico? No, un tecnico non può garantire la stabilità della sedia e poi costituisce un'anomalia antidemocratica e anticostituzionale. Se è così cambiamo la Costituzione. Non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Nel frattempo propongo di indire un referendum. Non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia. E allora non c'è scelta. Elezioni anticipate. No, elezioni oggi no. sarebbe troppo grave per il paese. Forse domani. Rimane il problema urgente della sedia da spostare. Su questo sono d'accordo. Può essere un punto di voto. Parliamo. Parliamo. Parliamo.
Parliamone di spostare la sedia. E vi leggeremo ora il comunicato stampa risalente al 20 maggio 2021 che, come tutti sapranno e chi non sa lo saprà ora, sull'approvazione sulle disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. La Camera dei Deputati approva, ora la parola al Senato. Oggi, giovedì 20 maggio 2021, la Camera dei Deputati ha discusso e votato la proposta di legge disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. La votazione ha avuto come risultato 360 voti favorevoli, 0 contrari, 18 astenuti, dimostrando l'assoluta necessità condivisa da tutti i gruppi parlamentari di una legge fondamentale che riconosca l'agricoltura contadina. Frutto di un'iniziativa nata 11 anni fa, la campagna popolare per l'agricoltura contadina ha visto la partecipazione di decine di associazioni le quali, ognuna con le proprie modalità, hanno dato un contributo che ha portato al risultato di oggi. La dimensione collettiva ed orizzontale costituisce lo spirito originario della campagna e ne guiderà l'azione in relazione alla prossima fase di discussione al Senato. Ripartire dalle aree interne marginali, dalle pratiche agroecologiche capaci di dare risposte in termini di cibo, cultura, socialità e salute, anche nell'epoca di una pandemia che ha messo in ginocchio le catene dal valore globale. Questo è il senso di una legge che, senza passare, senza stravolgimenti al Senato, sarebbe un effettivo passo verso la transizione ecologica di questo paese. Nell'ambito della decade dell'agricoltura familiare della FAO, un segnale nella giusta direzione. È significativa l'unanime volontà nell'approvare e portare al Senato queste istanze, sebbene sentire parlare di agricoltura contadina alla Camera dei Deputati sia un evento unico. Siamo consci che sia solo un primo passo verso l'obiettivo comune e invitiamo tutte le forze politiche alla rapida approvazione in Senato della legge e le forze sociali a sostenere il valore collettivo. Le realtà agricole contadine in Italia sono l'82% delle aziende agricole, danno lavoro a più del 41% degli occupanti in agricoltura e realizzano un terzo del valore della produzione totale agricola per circa 20 milioni di euro. Noi non fabbrichiamo cibo, lo produciamo. Forte il comunicato sull'approvazione della legge tutela dei contadini, benché siano passati solo 11 anni per decidere, quantomeno prendere in considerazione quelle che sono appunto le tutele dell'agricoltura contadina a fronte del CCCT, delle comunità contadine toscane e del movimento Genuino Clandestino che si battono da 10 anni a questa parte per questi diritti. Per la transizione appunto ecologica del coordinamento. E vi leggeremo anche il comunicato del CCCT per ricordarvi l'ultimo appuntamento al presidio 29 maggio a Piazza Poggi a San Nicolò di Firenze. Non c'è transizione ecologica senza i contadini. Viviamo tempi difficili, impegnati a fronteggiare gli enormi problemi che gravano sul nostro presente, dall'incertezza economica agli squilibri ambientali e climatici, dai gravi problemi sanitari alle malattie croniche legate al nostro stile di vita frenetico. Le città in cui viviamo sono sempre più problematiche, aria e acqua contaminate, cibo spazzatura, scarsità di spazi verdi spesso mal custoditi, produzione di enormi quantità di rifiuti e nessuna possibilità di autonomia e di autodeterminazione né alimentare né territoriale. Visto tutto questo, il concetto di transizione ecologica ha iniziato a farsi strada nell'agenda politica dei movimenti politici, Ma sappiamo che dietro la green economy si nascondono purtroppo interessi milionari e giochi di potere tra stati, gruppi di interesse e imprese. Come coordinamento delle comunità contadine toscane, crediamo invece che le prime fondamentali cose da ricercare siano l'autodeterminazione alimentare attraverso un diverso uso della terra nelle nostre campagne e la ricostruzione di comunità contadine che siano di supporto alle città e contribuiscano alla creazione di nuovi stili di vita e consumo. Chiediamo di poter usare le piazze cittadine per organizzare mercati contadini che siano momenti di incontro e scambio, non solo di prodotti, ma di idee e pratiche collettive. Crediamo che l'accesso ad un cibo sano e locale dovrebbe essere garantito dalle istituzioni, nell'ottica di creazione di altre economie che favorisce i produttori locali, i consumatori e l'ecosistema tutto. Per questo, come coordinamento delle comunità contadine toscane, vi invitiamo sabato 29 maggio in Piazza Poggi alle ore 9 per un presidio ed un mercato contadino in cui approfondiremo queste tematiche e chiederemo alle istituzioni il riconoscimento di spazi pubblici che siano di servizio alla comunità e non di semplice attività commerciale.
Battuta sul mercato, ragazzi. Un movimento, una vivacità, un dinamismo proprio oggi.
No, oggi ci lamentiamo, dai. Io,
ora si comincia a vedere qualcuno.
Per essere il 10 d'agosto mi sembra... No, non c'era nessuno quando siamo arrivati, ora la piazza è piena.
Ok, ed eccoci ritornati. Allora, abbiamo affrontato vari punti, abbiamo visto un po' cosa sta succedendo per quanto riguarda appunto la transizione ecologica, il movimento delle comunità contadine, in relazione ai mercati, alle possibilità appunto di poter fare queste senza essere inclusi, diciamo, dentro i parametri di un mercato tradizionale, cioè quindi che venga considerato anche commerciale. Nel punto in cui si sofferma e contrasta con essi, visto che il mercato contadino non fa commercio ma vende i propri prodotti, appunto. Abbiamo visto anche come la Camera dei Deputati ha approvato questa legge e ora vedremo come andrà a finire questa storia, ma nel mentre comunque i movimenti e i contadini continueranno a muoversi. Comunque ricordiamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che se vogliono contattarci o scriverci, farci delle domande, curiosità o delle comunicazioni, possono scriverci a radiocontado@insiberia.net oppure sulla diretta Wombat che si trova sul sito di radiowombat.net se volete ascoltarci lo streaming, oppure anche sulla 1359 kHz delle onde medie.
Volevo solo dire questo, che io penso questo tipo di economia, questo tipo di produzione, questo è il futuro, non è una cosa retro, è il futuro, e voi siete una cellula di questo. E io sono, tutte le volte che vengo a comprare, sento questa emozione che qui c'è il futuro che respira. Volevo dirvi questo e volevo ringraziarvi veramente per la vostra resistenza, che non credo che guadagnate molto, ma fate questo servizio di questa comunicazione dal futuro, e noi ci crediamo tantissimo e vi ringraziamo.
Ok, ed eccoci ritornati. Ora è giunto il momento della nostra rubrica sull'apicoltura intitolata Dov'è finita la cacia? Ciao Salvatore, ci senti?
Ciao, buonasera.
Buonasera, buon pomeriggio. Sei entusiasta stasera, Salvatore, lo sento. Sento la forza che...
Oh, non vi sento bene perché c'è il telefono, fa disturbo molto probabilmente.
Ah, ok.
Il vostro ronzio.
Purtroppo abbiamo dei problemi tecnici con questa. Okay. con le chiamate. E ancora okay. I nostri tecnici ci stanno lavorando. Allora, come stanno andando le api, Salvatore?
Malissimo.
Perfetto, perfetto. Come sapete, cari ascoltatori, Salvatore è un appassionatissimo di api. E quante casse hai? 3, 4?
Sì, sì, sì. 5
5, ok, va bene. Allora, come potete vedere, è un bravissimo hobbista. Allora, scherzi a parte, partiamo subito con le domande.
Ma io non sento niente comunque, sento solo un ronzio di sottofondo.
E non ci senti? Non ci senti nulla?
Ma
proprio?
Poco, alle volte, ecco, ancora peggio.
Ok, ora come ci senti? Pronto?
Eccoci.
Ora ci senti meglio?
Meglio, dai.
Ok, va bene, cerca di sopportare, di sopportarci, purtroppo.
Capisco, sì. Va bene, dai.
Ok, ora come va?
Andiamo al sodo. Vai.
Così va molto meglio? Ok.
Va meglio.
Allora, domanda numero uno. Allora, ti volevo chiedere, come sta incidendo, secondo te, come incide l'inquinamento atmosferico con l'esponenziale aumento dei casi di malattie parassitarie e batteriche che aggrediscono le api?
Allora, secondo me incide che quando non c'è importazione, quando non c'è raccolto, le api stanno male. E soprattutto quando non c'è un flusso continuo di importazione. E negli ultimi anni stiamo vedendo, cioè, l'inquinamento visto come cambiamento climatico comunque, queste stagioni stravolte si fanno vedere sempre come questo flusso, che prima era un po' più regolare, era regolare e magari più abbondante degli anni e meno abbondante per altri, comincia a essere trasformato in un flusso che viene interrotto. Quindi abbiamo con queste stagioni assurde, abbiamo dei momenti in cui c'è il vuoto assoluto. E negli ultimi 4-5 anni è successo più volte, quest'anno è partita una primavera bellissima dove c'era un abbondante flusso di raccolto, poi si è interrotto con la gelata del 6 aprile,
che si è spento tutto.
E siamo al 26 di maggio, quindi praticamente quasi 2 mesi dopo, e non si vedono gocce di miele. Questo è l'effetto del clima,
del cambiamento
climatico.
Cosa
succede? Assolutamente. Cosa succede? Dove va a incidere poi sulle malattie, sui parassiti? Va a incidere che si indeboliscono le famiglie inevitabilmente, e quindi vanno nutrite. E chi non ha la possibilità di nutrirle o chi è meno attento a questi cali improvvisi fa ammalare le famiglie. Poi si può dire, nei numeri più grossi non riesce a star dietro tutto a nutrire, e magari su queste problematiche sei più disattento, quindi è più facile che ti muoiano, e quindi dalla moria si sviluppano batteri, eccetera eccetera.
Come possono essere, ad esempio, la
poi
peste?
Nelle api, soprattutto quando sono deboli, insorgono più facilmente, e poi tipo funghi come la calcificata, che crea la cavata calcificata, la debolezza porta malattia, quindi non è mai un buon segno. Eppure anche in queste stagioni assurde, chi è meno avvezzo alle api e pensa che faccia tutto da sole, creano altre morie, e le morie, comunque il saccheggio poi di queste casse morte, fanno proliferare malattie, eccetera. Quindi diciamo, è questo il problema.
Quindi è un po' il ruolo anche, diciamo, di voi professionisti nel settore dell'apicoltura, stare tra i grandi allevatori, quindi degli allevamenti intensivi per quanto riguarda l'apicoltura, e anche, diciamo, gli hobbisti, quindi chi ha troppo e non riesce a stare dietro a tutto, e chi invece ha questa disattenzione, magari, che può essere anche sistematica e tipica di chi non è avvezzo, non ha dimestichezza, ecco, diciamo così.
Sì, diciamo che chi è finito il tempo della cuccagna, purtroppo, come si dice anche l'ultima volta, il lavoro dell'apicoltore è diventato un lavoro molto impegnativo, perché devi stare molto attento a tutte queste oscillazioni durante la stagione, e quindi bisogna dedicare molto più tempo. Non si può far correre e dare uno data, bisogna dedicare più attenzione, bisogna nutrire, bisogna guardare, monitorare, quindi ovviamente chi ne ha tante o si impegna molto di più e quindi dedica molto più tempo, e chi ne ha meno si deve informare di più, diciamo sono queste le due, i due aspetti da curare in questo caso qui. E poi c'è chi ce la farà e chi non ce la farà, quello
e staremo a vedere, stai dicendo.
E staremo a vedere, esatto.
Tra l'altro. Ora, come dicevi all'inizio, questo, come gli ultimi 4-5 anni, questo è un anno disastroso, forse non vorrei azzardare a dire che è il più disastroso, però si sta facendo appunto... sta facendo veramente, insomma, svalvolare anche gli apicoltori, a quanto pare, che comunque non c'è, vengono comunque gli stessi apicoltori, sentivo, no, con tutte le notizie che ci sono in Piemonte, in Mugello, che compiono malefatte, danneggiamenti e furti a discapito di altri apicoltori per questioni di concorrenza economica, e chi ci rimette in fondo alla fine del discorso sono le api stesse, se non magari anche l'apicoltore che comunque cerca di trovarci un sostentamento economico. Quindi ti volevo chiedere qual è la tua opinione, quali sono le tue riflessioni in base alle tue esperienze, alle tue conoscenze riguardo all'influenza, alle contraddizioni che l'economia, diciamo, capitalistica applica nel settore dell'allevamento per quanto riguarda l'apicoltura, visto che vengono compiuti, cioè, questi gesti efferati verso gli apicoltori e le api.
Insomma. Allora, come in tutte queste stagioni di difficoltà e di estrema difficoltà, dove portano gli apicoltori a ingenti spese, poi guarda caso aumentano anche i furti delle arnie, oppure c'è un aumento della devastazione degli apiari. Cioè, diciamo che non c'è scritto da nessuna parte e non lo sta dicendo nessuno, sono ipotesi, però tendenzialmente il furto di arnie è un po' legato a degli apicoltori stessi, nel senso che è molto difficile che una persona si ingegni per commissione, può anche farlo per commissione, vada a rubare delle arnie a un apicoltore. Diciamo che chi compie i furti purtroppo di arnie sono persone consapevoli che conoscono molto bene come si fa, competenti, e sapranno già cosa farcene di quell'api, perché anche se uno si immagina, se io ti rubo 100 arnie non è che me le tengo proprio in casa, in appartamento, ecco, non è che sono dei gioielli che occupano poco spazio, diciamo che io devo sapere già dov'è un magazzino, cosa fare, è un'ipotesi di quando rubi le arnie, solitamente le rubi, le spacchi, divide le famiglie, fai sciami e li venderai in una stagione come questa dove non fai miele, per esempio, questa è una
delle ipotesi.
È una cosa, una delle cose. L'altra è poi la concorrenza sleale, ovviamente il nomadismo in questi anni di magra è la pratica più diffusa, perché vai alla ricerca veramente di salvare le tue api, quindi le sposti in posti dove sprazzi di fioritura si sono salvati, e però molto probabilmente a chi ha paura che tutte le tue api rubino il raccolto della tua zona, hai paura della concorrenza, e succedono questi atti vandalici dove vengono rovesciate, appedate, apiari interi, per farti capire che in quel posto non ci devi andare mai più, così tu perdi, soprattutto nelle serate fresche che ci sono state in aprile, a maggio, basta una notte o due
e muoiono tutte.
Il tuo apiario muoiono tutte, esatto.
Addirittura
e questo caso... è la guerra tra poveri, che quando l'umanità ha dei problemi decide di rifarsela sempre con un poveretto invece che guardare il problema vero, e purtroppo questo è lo stupido carattere umano. Dell'essere umano. Sì. Questa è... E l'economia è questo, semplicemente i grossi che sono abituati a dare il miele tutti ai grossisti, quindi a svuotarsi i magazzini, si ritrovano senza raccolto e ovviamente è un problema per tanti questa cosa qui, sicuramente non sono, diciamo, io non accuso nessuno, però sicuramente un apicoltore con 5 anni e piange, diciamo, e si rimbocca le maniche, sì. Poi dopo,
effettivamente,
non lo so, è un gesto proprio infame, rubare le armi, ecco. Diciamo.
Sì, io stesso addirittura sono estraneo al campo, non avrei mai pensato, no, dire ok, uno fa l'apicoltore o fa comunque l'allevatore, si occupa di animali e quindi ha anche, al di là di... ovviamente stiamo parlando del settore agricolo, quindi può andare bene e può andare anche malissimo, però avere anche un rispetto comunque, no, per quella che è la vita al di fuori della vita sociale ed economica degli uomini,
no, soprattutto se fai lo stesso lavoro, come un pastore, cioè come chi ruba le pecore, non è che è una macelleria che le ruba, ecco. Cioè, insomma, bisogna anche fare i conti con la realtà alle volte,
alla fine dei conti,
questa cosa. Poi ognuno colpevole, purtroppo non si trovano mai, quindi possono essere solo congetture, ecco, quindi rimaniamo sul vago, però uno almeno un'idea se la fa lo stesso comunque.
E va bene, senti, buoni propositi per le prossime fioriture, o quali saranno comunque, diciamo, le prossime fioriture da raccontare un po' ai nostri ascoltatori in radio?
Facciamo il bollettino climatico.
Sì.
Va bene. Allora, praticamente dove si è salvata la caccia sta fiorendo ora, quindi più o meno con un mese di ritardo nei pronostici normali, di solito fiorisce dai 25 aprile in poi, prima settimana di maggio.
Ho visto che nel Chianti sono ancora in fiore alcune acacie.
Ancora, hanno iniziato molto tardi,
sì,
sono salvate comunque, che era un po' il discorso che si faceva l'altra volta quando ci siamo sentiti, sì, le gelate, se pensiamo che parliamo di una gelata del 6 aprile, e siamo al 26 di maggio, vuol dire che quella gelata ha avuto una ripercussione che si è dilatata nel tempo per 2 mesi. Quindi le piante hanno dovuto ricostruirsi. Esatto, quelle che non si sono bruciate, comunque quelle che si sono salvate, comunque hanno posticipato largamente la fioritura. Ma questo varrà anche per i tigli, varrà per tante altre piante nettarifere questo ritardo. E come si diceva l'altra volta, di fronte avremo una fioritura di tiglia, avremo una fioritura di rovo, ora c'è fiorito il corniolo, il trifoglio, un po', diciamo, erbacee o arbusti, e poi fra un po' fiorisce, almeno qui sta per fiorire il ligustro, e arriveranno tutti insieme molto probabilmente, un po' come si diceva battuta l'altra volta, probabilmente arriveremo a fare un grande mille fiori, faremo miele all'anno,
sì,
perché... o comunque chi è più avvezzo, o quello che cercheremo almeno di far noi di fronte a, io con queste due giornate di caldo credo che comincino oggi o domani a portare bene, però avranno tutti i lidi da riempire data la fame. E comunque si farà il miele, dovrei stare molto attento a separare castagno dal millefiori che sta arrivando.
Già,
adesso
perché fiorirà anche a breve, non fra molto comunque fiorirà anche il castagno.
Un po' si separano perché comunque questi freddi, questi rallentamenti, queste posticipazioni sicuramente a scaletta fanno ritardare anche tutte le altre, solitamente si danno una pausa perché la natura per fortuna è più intelligente dell'essere umano. Però più o meno in qualche modo ovviamente si accavalleranno, e quindi bisogna, almeno chi vuole cercare di avere delle qualità differenti dovrà staccarsi la lingua e sarà di smeratura per assaggiare. Sì.
Va buono, va buono.
Sì.
E Salvatore, ti ringraziamo per questi aggiornamenti, ci risentiamo alla prossima puntata della rubrica. Ciao,
ciao,
grazie ancora.
Bene.
Un abbraccio.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Allora, avete sentito Salvatore, il nostro apicoltore, il Salvatore delle api, e le cose con le api non stanno andando molto bene, anzi, le previsioni sono appunto che andranno a peggiorare la loro salute, stanno morendo di fame, il clima che sta cambiando a causa dell'inquinamento e anche le malattie. Quindi sta diventando, come dicevamo anche nella puntata precedente, un mestiere per l'essere umano, per gli apicoltori, molto più difficile, ma ancora più difficile per le api per poter sopravvivere.
teaching only questions. What is love? Where is happiness? What is it like?
Ok, ed eccoci ritornati, stiamo per giungere alla fine di questa puntata, manca veramente poco, ed è arrivato il momento della rassegna eventi. Allora, vi ricordiamo come tutti i martedì il mercatino all'isolotto, tutti i giovedì invece a Val di Sieve in transizione, a Pontassieve, tutti i giovedì pomeriggio. E come tutti i venerdì il mercato di Piazza Tasso. Siete presenti? Fate un salto, venite a comprare roba buona, cibo buono, anche solo per passare in socialità. Ok. Poi il 27 maggio inizierà il famoso e annuale, con cadenza annuale, Festival della Letteratura Sociale, dal 27, 28, 29 e 30 maggio 2021 alla Polveriera Spazio Comune in via Santa Reparata 12R. Ci saranno grandi eventi, ci saranno 4 giorni di letture, ci sarà la cerimonia d'apertura, ci saranno pranzi e cene collettive. Ci saranno interventi come al diritto alla città, presentazioni di nuovi libri, ci saranno anche spettacoli, opere, letture di poesie sempre nuove. Per poi finire con domenica 30 maggio. E poi questo sabato non mancate perché ci sarà l'ultimo evento dell'Oltre il Mercato per la transizione ecologica del coordinamento delle comunità contadine a San Niccolò alle ore 9 in Piazza Poggi. Ok, per oggi abbiamo finito le nostre notizie, abbiamo finito i punti sui quali riflettere, gli argomenti, vi abbiamo dato anche gli eventi e vi lascio con questo pezzettino dei Dead Combo, per chi li conoscesse, Lisboa Mulata.